se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
E buongiorno e bentornati anche stamattina qui su Daily Cogito. Io sono Rick Dufer, come sempre pronto per combattere insieme a voi l'apocalisse zombie. E se sei un nuovo ascoltatore potresti chiederti com'è che si combatte l'apocalisse zombie? Beh, principalmente in due modi. In primo luogo, evitando di farti contagiare, e ascoltare ogni giorno Daily Cogito è un ottimo modo per non essere preda del vuoto cosmico mentale tutto merda che troppo spesso ci circonda. In secondo luogo, ovviamente diffondendo, facendo conoscere questo antidoto allo zombismo ai tuoi amici, conoscenti, familiari, con una bella condivisione. E questo è il modo per evitare che il mondo si trasformi in una lattina vuota di sterco. Quindi portiamo avanti insieme questa missione. Quest'oggi parliamo di apparente fantascienza, che però fantascienza non è. E vorrei ringraziare il mio gruppo WhatsApp dei mecenati per avermi suggerito questo argomento, proponendomi un articolo proprio ieri. Interessantissimo, peraltro ne approfitto. È un gruppo WhatsApp bellissimo in cui più di un centinaio di persone ogni giorno discute di cose meravigliose. Per entrare a farne parte, prova a cliccare nel link di Patreon in descrizione a questo podcast, oppure digita patreon.com/rickdufer. È la community di persone che mi sostiene finanziariamente ogni mese e mi permette di mantenere alta la qualità e la quantità di contenuti qui sul web, articoli, podcast, video e quant'altro. Quindi se entrerai a farne parte sono certo che non te ne pentirai. Ma adesso non perdiamo ulteriore tempo. Quest'oggi parliamo infatti di Gattaca, ma Gattaca nel mondo reale. Per chi non avesse mai visto quel meraviglioso film, è uno dei più bei film di fantascienza degli ultimi 20 anni, perché se non sbaglio ha 20 anni Gattaca quest'anno, forse da un paio d'anni, forse del 96-97, devo controllare. Il film racconta di un futuro distopico, ma semi-distopico, non distopico come lo è Brasil, per esempio, di Terry Gilliam o 1984, è una distopia morbida, in cui si immagina una società, non troppo futura, nella quale è possibile fare il cosiddetto editing genetico, cioè modificazione artificiale del genoma al fine di sviluppare caratteristiche particolari, semplicemente dalla cosa più basilare, mettere gli occhi azzurri al mio futuro figlio, oppure potenziare la capacità muscolare, mentale, di concentrazione, eccetera, eccetera. Il film è bellissimo, vi consiglio di guardarlo perché è una bella esperienza. Gattaca è fantascienza, ma nella realtà dei fatti questa fantascienza si sta sviluppando nel mondo reale, con prospettive interessanti. Uno scienziato cinese, dal nome, spero di pronunciarlo correttamente, He Jiankui, penso si dica così, comunque trovate un articolo sotto in descrizione, ha usato una tecnologia che si chiama CRISPR, C-R-I-S-P-R, che insomma, io ovviamente non la so a memoria, vi dico che cosa significa. Significa una cosa semplice, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, che si traduce in italiano con brevi ripetizioni palindrome raggruppate e separate a intervalli regolari, che non è una poesia di Umberto Eco, ma è una tecnologia che permette, per semplificare proprio all'osso, perché poi io non mi intendo così tanto di queste cose, permette di portare avanti l'editing genetico, cioè intervenire sul genoma al fine di favorire alcune caratteristiche, eliminarne altre e, perché no, anche ovviamente guarire quelle che possono essere, prevenendo a livello genetico l'insorgenza di malattie rare, di deformazioni, insomma una cosa che può portare a grandi conquiste, ma come vedremo anche un'arma a doppio taglio, perché potrebbe portare a delle distopie molto più forti rispetto a quella che Gattaca ci propone. Ovviamente Gattaca ci racconta un mondo in cui la persona imperfetta è già di per sé emarginata, perché l'editing genetico ci permette di essere tutti perfetti, tutti uniformi, tutti al massimo delle possibilità mentali e fisiche. Se uno ha un difetto di vista, una cosa che ai giorni d'oggi sembra una stronzata, ma invece lì diventa un difetto enorme, non può accedere a certi tipi di lavoro, eccetera, eccetera. Ecco, He Jiankui ha svolto con successo il primo, ufficialmente parlando, esperimento di editing umano. Che cosa è successo? Beh, è successo che questo scienziato ha fatto nascere attraverso fecondazione in laboratorio due gemelle, eliminando il gene CCR5. Ora, l'eliminazione di questo gene è stata portata avanti con l'obiettivo di rendere immuni queste due gemelle all'HIV e al colera e a un altro paio di malattie. Quindi potremmo dire, wow, che obiettivo importante, che obiettivo interessante. E certamente questo obiettivo sembra interessante e importante. Pensate, un mondo in cui le malattie più mortali siano debellate, un mondo in cui attraverso il controllo genetico la vita umana possa non solo venire allungata intervenendo sulla genetica del metabolismo, ma anche ci permetta di vivere bene molto più a lungo, quindi non vivere 120 anni ma ti ammali a 50 anni e vivi 70 anni di inferno, no, magari vivere 120 anni e vivere in salute fino a 115. Sarebbe meraviglioso. Però ovviamente Jiankui è stato arrestato. Ora, a quanto si sa, è agli arresti domiciliari. Perché? Beh, perché si è creato un grande scandalo, in quanto intanto il governo cinese e le autorità stanno cercando di capire se si sia violata qualche legge. Ovviamente qui si tratta di un campo estremamente borderline. È difficile discernere da quello che è l'intenzione e l'obiettivo edificante e la conseguenza terribile di un'azione di questo tipo, e adesso arriveremo anche a spiegare il perché. Però Jiankui è stato arrestato, anche se devo dire l'obiezione etica mi sembra un pelino ipocrita, perché voglio dire, qui apro una piccola parentesi che non avevo programmato ma ci tengo a dirla, poi magari ci farò un episodio dedicato perché è sicuramente interessante. L'ingegnerizzazione del corpo umano è la diretta conseguenza, mi viene da dire quasi inevitabile conseguenza, della concezione che nell'ultimo secolo si è sviluppata della natura dell'uomo e del suo corpo e di quello che ne possiamo fare. Perché l'ingegnerizzazione del corpo è la conseguenza di quella che Foucault chiamava la biopolitica, ovvero di una scienza, anche a livello politico, che considera il corpo come un territorio di azione, un territorio di intervento. E l'ingegnerizzazione, se da un lato può essere l'immunizzazione attraverso vaccini, può essere l'intervento con protesi, può essere tante cose, non vedo perché non dovrebbe essere anche a livello della genetica. Quindi, ecco, l'obiezione etica a me risulta molto, molto, come dire, molto ipocrita, non posso farci nulla, anche perché poi bisogna dire che la filosofia negli ultimi 50 anni non è riuscita a sviluppare un pensiero etico che sia al passo con questo tipo di scoperte e possibilità. La strada è aperta, quindi obiettivamente quale scandalo? Da un lato dovremmo probabilmente cercare di produrre dei concetti etici che siano in linea e al passo con i tempi, cosa che la filosofia e la bioetica non sono riuscite a fare. Oppure l'altra strada è quella di tornare indietro nella concezione del corpo umano come quella di un territorio di attività politica, di attività medica, e ovviamente questo comporterebbe comunque delle rinunce importanti. Però, chiuso questo tipo di discorso, ovviamente si apre tutto un portone interessante e c'è la vera chicca, il vero pensiero interessante. Ci sono state in questo esperimento di Jiankui delle conseguenze inattese, a quanto pare, secondo quanto riportato da Technology Review. Trovate tutti i link sotto in descrizione. La conseguenza inattesa è che, a quanto pare, le due gemelle potrebbero aver subito un aumento delle capacità cognitive, soprattutto in ambito di memorizzazione e calcolo. Questo era già stato osservato quando si è sperimentato questo tipo di intervento su ratti. I ratti sono diventati più intelligenti. Ora, alla luce di questo, alcuni sostengono che fosse esattamente quello il vero obiettivo e che la façade, quindi diciamo così l'apparenza, volesse far passare l'esperimento come un tentativo di immunizzare da HIV, colera e altre malattie. Ora, a me non piace mai fare questo tipo di dietrologie. È più probabile che ci fosse un doppio obiettivo, un obiettivo legato appunto a un fattore medico e poi che ci fosse anche questo tipo di curiosità che vedremo poi se sarà comprovata. Però fatto sta che alcuni sostengono che questo fosse il vero obiettivo e questo obiettivo sembra essere stato raggiunto. Quindi queste bambine, quando poi arriveranno alla loro età cognitivamente matura, potrebbe essere molto più intelligenti rispetto a un uomo che non abbia subito un editing genetico. E questo mi ha fatto riflettere. Mi ha fatto riflettere perché mi ha ricordato che il prossimo conflitto umano potrebbe essere un conflitto che aprirà un gap cognitivo devastante. Infatti, se andiamo bene ad analizzare come si stanno sviluppando certe tecnologie, ma anche come si sono svolte le ultime microguerre, voglio dire, pensate soltanto alla guerra non combattuta degli ultimi 10 anni fra Stati Uniti e Russia, che è una guerra di hacker, che è una guerra di software, una guerra di linguaggi informatici, in cui di fatto i più intelligenti hanno la meglio, non i più forti, non i più armati, non i più violenti, ma i più intelligenti, i più furbi, i più scaltri, i più cognitivamente preparati, riescono ad avere la meglio sull'altro. La futura guerra fra Stati Uniti e Cina, da questo punto di vista, potrebbe davvero svolgersi tra umani super intelligenti, nell'ambito dello spionaggio, nell'ambito della comprensione e previsione delle mosse dell'avversario, potrebbe essere molto simile a una partita a scacchi in cui tutto si gioca sulla previsione, sulla capacità lungimirante di legare processi di causa-conseguenza difficilissimi, quindi disegnando una strategia di risposta che non tenga conto soltanto dell'atto presente, del momento attuale, ma di tutto quello che si scatenerà negli anni a venire. E per fare questo, il ricorso all'editing genetico, il ricorso a tecnologie che permettono di migliorare cognitivamente le persone che sono entrate a far parte di quel tipo di conflitto, forse potrebbe realmente fare la differenza. Ma ecco, proprio qui a mio parere sta la vera incognita e qui entriamo veramente nel discorso quasi di fantascienza, che però se andiamo ben a guardare non è esattamente fantascienza. Cosa succederebbe se il gap cognitivo sviluppato con l'obiettivo di avere la meglio sul mio avversario, sulla Cina, sugli Stati Uniti, sulla Russia, sulla Francia, su chi sarà mai, poi non possiamo prevedere questo, cosa succederà se il gap cognitivo conseguente a questo tipo di tecnologia azione ci tagliasse fuori? Cioè, cosa succederebbe se attraverso lo sviluppo di una tecnologia di editing umano ci permettessimo l'atto di produrre degli umani davvero super intelligenti che abbiano una penetrazione e comprensione sulla realtà che non sarebbe più soltanto di grado superiore alla mia, alla tua che mi ascolti, ma di natura, quindi una comprensione altra della natura, una comprensione altra, una capacità completamente aliena e diversa di affrontare i problemi, di sviluppare soluzioni, eccetera, eccetera. E se questo ci tagliasse fuori persino coloro che hanno dato vita a questa tecnologia, che non sarebbero parte integrante di quell'esperimento, ma che sarebbero soltanto i padri ormai impotenti di quell'esperimento? A quel punto, altro che gap generazionale. Voi immaginate una generazione che non solo fa uso di tecnologie che la generazione dei padri non riesce a manipolare, non riesce a comprendere, a maneggiare, ma addirittura una generazione che produce un linguaggio di comprensione e descrizione della realtà che va completamente oltre le possibilità di comprensione e analisi dei più intelligenti scienziati della generazione precedente. Altro che iPhone ai sessantenni, qua saremmo di fronte a un salto generazionale epocale che farebbe sviluppare in maniera completamente aliena e diversa la scienza umana e lascerebbe indietro tutti quelli che non hanno avuto quella possibilità o quella maledizione dell'editing genetico. C'è un racconto bellissimo che vi consiglio, di una raccolta che molto spesso ho consigliato in questi podcast, che è Storie della tua vita di Ted Chiang. In questa raccolta di racconti, che linko sotto in descrizione, vi consiglio di leggerla perché è davvero molto bella, c'è un racconto molto breve che si intitola L'evoluzione della scienza umana, in cui Chang immagina cosa succederebbe agli esseri umani normali nel momento in cui un gruppo di esseri umani ingegnerizzati mentalmente, fisicamente e cognitivamente riuscissero ad accedere a un livello di conoscenza e anche di coscienza talmente elevato, talmente diverso, talmente altro rispetto a quello a cui siamo abituati, da inevitabilmente non avere più nessuna possibilità neanche di far comprendere una virgola delle proprie ricerche a quelli che sono venuti prima. Allora, ecco a cosa ci apre l'editing genetico. Non è una questione etica, non è una questione, perché ripeto, noi non abbiamo dei concetti etici che ci dicano effettivamente qual è il confine fra ciò che possiamo e ciò che non possiamo fare. Anzi, ribadisco, se c'è un movimento bioetico negli ultimi 100 anni, va nella direzione di quasi giustificare questo tipo di esperimenti. Perché? Perché il corpo come territorio di intervento medico e l'essere umano come macchina, robot organico, privo di libero arbitrio, di volontà, eccetera, eccetera, va esattamente in quella direzione. Quindi, non è il punto di vista etico, è il punto di vista, secondo me, di previsione e opportunità. Cosa accadrà? Perché se c'è la possibilità che accada, questo accadrà, come è accaduto l'editing genetico prima che ci domandassimo quali fossero le possibilità, cosa accadrà nel momento in cui un gruppo di esseri umani farà il salto, diventando non l'oltreumano di Nietzsche, ma una cosa diversa, una specie quasi aliena. E lì potrebbe essere il primo conflitto cognitivo della storia che forse, per noi, meno cognitivamente preparati, non editati, potrebbe anche essere forse l'ultimo. Spero con questo podcast di avervi portato non soltanto una notizia interessante da commentare e su cui riflettere, ma anche magari qualche riflessione alternativa su questo tipo di problemi. Ovviamente con un commento io aspetto le vostre opinioni, parliamone, e vi invito a diffondere il podcast per farlo conoscere anche ai vostri conoscenti, amici e contatti. Io vi ricordo che domani sarò a Padova con il mio nuovo spettacolo Seneca nel traffico, sabato sarò a Roma e domenica sarò a Pescara. E bisogna prenotare, quindi mi raccomando, usate il link che trovate sotto in descrizione. Vi aspetto numerosi, sarà un'occasione davvero bellissima. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata e noi ci sentiamo domani con Daily Cogito. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.